File 36, pagina 293, la liberazione nei campi. Gli ultimi mesi di prigionia sono i più duri e i più confusi. Mentre i contraccolpi della guerra aumentano il caos organizzativo e provocano un ulteriore peggioramento delle condizioni di vita, ha inizio l'evacuazione dei lager più vicini al fronte. Nel gennaio 45, quelli dell'est, in aprile quelli dell'ovest, decine di migliaia di prigionieri vengono trasferiti su carri bestiame, a volte per mare ma più spesso a piedi, verso le zone non ancora toccate dalle operazioni militari. E sono in decine di migliaia a morire. Nelle selezioni che spesso precedono la partenza o abbandonati nelle infermerie dei lager, durante le marce uccisi dalla fatica, dalla fame, dal freddo, dalle malattie, eliminati dalle SS quando non sono più in grado di proseguire o restano indietro, tra gli ultimi, della colonna. Capitolo tra i più terribili nella storia dei lager. Le evacuazioni sono una realtà ancora poco nota, anche perché è difficile ricostruirla in tutta la sua ampiezza, ma le sue conseguenze toccano l'intera popolazione degli internati. Nei campi su cui si riversano le masse di prigionieri sopravvissuti alle marce, il sovraffollamento raggiunge le sue punte più alte, mentre il blocco degli approvvigionamenti e il dilagare delle epidemie provocano migliaia di altre vittime, soprattutto negli ultimi tempi, quando il caos diventa totale. Nei lager si vive di attesa e il cammino delle truppe alleate sembra tanto più lento quanto più cresce la sensazione che stiano arrivando troppo tardi. Sarà così per i tanti morti delle ultime settimane. La liberazione è stata attesa, ma anche preparata e in alcuni casi anticipata dai comitati internazionali clandestini decisi a contrastare il piano di distruzione delle strutture e di eliminazione dei prigionieri ordinato da Himmler. E molte volte sono appunto questi comitati a prendere subito in mano la situazione, a organizzare la vita nei campi appena liberi, ad affiancare alleati e Croce Rossa Internazionale nei primi soccorsi, spesso totalmente inadeguati alle necessità. Se si pensa allo stato di guerra e alla dimensione tanto eccezionale quanto imprevista dei problemi da affrontare, diventa chiaro perché tanti prigionieri continuano a morire di lager senza che si riesca a far niente per impedirlo. Anche per questo l'euforia con cui è vissuto l'arrivo delle truppe alleate, la gioia con cui si rifanno le piccole cose che provano che si è tornati liberi, che si è di nuovo degli esseri umani, hanno breve durata. Presto ci si accorge che è finita la prigionia, ma che le sue conseguenze sono ben vive. A farlo capire possono essere gli sguardi dei soldati alleati sconvolti di fronte a quello che vedono e cominciano a immaginare, o il senso di vuoto che si prova nel rendersi conto quasi improvvisamente di quanti sono quelli che mancano, o la consapevolezza che si ha di nuovo un futuro, ma che non si sa più nulla della propria famiglia, di quello che può essere accaduto, di quello che si troverà a ritorno. La violenza che si rivolge contro le SS e i capo, la rabbia con cui molti si fanno giustizia liberando un odio e un bisogno di vendetta lungamente maturati, si esauriscono anch'esse in breve tempo, perché acuta come la necessità quasi fisica di far pagare le proprie altrui sofferenze, si fa strada la consapevolezza che niente potrà mai controbilanciarle, che non esistono rivincite o risarcimenti adeguati all'offesa. Sono molti quelli che rinunciano, non solo perché non ne hanno le forze, non certo perché ritengano inutile la punizione, che anzi appare giusta oltre che giustificata, ma perché ci si rende conto di quanto sia poco rispetto al proprio bisogno di giustizia. Toccherebbe agli anni del dopoguerra soddisfarlo. Avviene invece il contrario. Camuffamenti, protezioni, reti di complicità internazionali assicurano l'impunità a gran parte degli aguzzini sfuggiti alla giustizia immediata della liberazione. I primi tempi si pensava sempre a casa, c'era speranza, la guerra finirà, andremo a casa, faremo una festa. Poi invece gli ultimi giorni uno era demoralizzato, non pensava più a niente, né che andavamo a casa, né che finiva la guerra, niente, niente. Quando arrivava uno nuovo, ricordo sempre che si chiedeva: dove sono gli alleati russi? Dove sono le prime linee? Ti dicevano una certa distanza, allora ti incoraggiavano un po', ma poi loro non arrivavano mai. Tu calcolavi una certa distanza e pensavi: presto saranno qui. Invece loro non arrivavano mai e tu eri sempre lì. Alla fine, un mese prima che finisse la guerra, a noi ci hanno bombardato. Non avevamo nemmeno un bicchiere d'acqua. Mangiare non ce n'era più. Si raccoglieva l'erba e nemmeno più erba per terra c'era. E nulla c'era. Ogni giorno che passava la morte si avvicinava di più e non si aveva nemmeno più la forza di stare in piedi. Durante l'avanzata russa arrivano i convogli delle evacuazioni e in quell'epoca la piazza dell'appello di Mauthausen era coperta di migliaia di cadaveri. Non si toccava quasi più la terra camminando. C'erano 27 gradi sotto zero. Un giorno le donne sono state portate al bagno, alle docce, e poi c'era un campo isolato di quarantena dove io ero stato incaricato di accompagnarle, e mentre stavano andando in questo campo appare il sole. Immediatamente dalle donne è uscito un urlo, un grido, era la vita che riprendeva. Gli uomini no. Li ho visti continuare nella loro tristezza, morire per terra, e allora con questo gruppo di donne ho fatto quei 200-300 metri che ci separavano dal nuovo campo e ho preso in braccio una ragazza che era giovane e non pesava quasi più niente. Quando l'ho depositata nella baracca mi ha abbracciato e mi ha dato un bacio, e queste donne attorno mi hanno dato un senso che andava al di là della persona, e mi sono venuti in mente tutti i miei ricordi. Si è risvegliato completamente il mio sentimento in quel modo. Sono ritornato alla vita. Mi ricordo che avevo fatto un bel sogno e che quando mi ero destata al mattino avevo detto: Milena, Maria, sapeste, questa notte ho sognato la mia bambina col vestito della comunione. Era in chiesa, c'erano tutti i ceri accesi. Ah, mi piangeva il cuore. E poi ho visto un prato verde e c'era una gran buca, e io ero in quella buca, e sopra quel prato verde passava un cavallo rosso. Guardi che sogno! E in quel momento è arrivato mio fratello che mi diceva: Maria, dammi la mano che io ti tiro su. Poi mi ero svegliata di colpo e quelle hanno detto: ma lo sai che è un bel sogno sognare il cavallo rosso, sognare il prato verde, ma questa sarà la liberazione. Infatti, guardi, pochi giorni dopo eravamo libere. Io immaginavo, se qualche volta ho immaginato, una specie di bombardamento, che si rompevano i reticolati e io scappavo fuori. Ecco, io me la immaginavo in quel modo, la liberazione. Un giorno ci siamo accorti che le SS avevano tagliato la corda. In una delle torrette del campo la gendarmeria austriaca aveva sostituito le SS e quelli non dicevano niente, erano tranquilli, coi loro lunghi baffoni stavano lì tranquilli, ma non si sapeva niente di quello che era successo fuori, perché non c'era nessuna comunicazione con l'esterno. Le SS però, prima di tagliare la corda, avevano creduto utile fucilare gli addetti ai crematori in maniera di levarsi i testimoni più pericolosi. Avevamo avuto un segno premonitore. abbiamo cominciato a sentire una musica che non era la solita delle bombe degli aerei, ma una musica amica, il cannone. Allora abbiamo detto: se si sente già il cannone, è segno che gli amici sono vicini. Difatti, era proprio così. Sentivamo un rombo, ed era la voce di Stalin, quel cannone lì, e io pensavo: ma guarda un po', è sereno e tuona. Non ci eravamo ancora resi conto che gli alleati ormai erano vicini. 6 o 7 giorni prima della liberazione, le SS hanno preso alcuni capi e hanno caricato tutti i valori che c'erano in un deposito enorme, casse di soldi, di orologi, di vere, di gioielli, perché a Mauthausen sono arrivate centinaia di migliaia di persone e appena si arrivava le SS prendevano tutto, vestiti, tutto quello che avevamo. C'erano tutti i valori dei prigionieri, quelli che non erano stati sottratti dai capi, ammucchiati in questo deposito. Avevano delle ricchezze enormi. Poi sono saliti su questi camion, si sono presi la maggioranza dei capi tedeschi e sono andati via. Non ci facevano più uscire dal campo di concentramento e si vedevano tutti sti fuochi che bruciavano giorno e notte, ma si vedeva che era carta e noi abbiamo pensato che bruciassero documenti per far sparire le tracce. Hanno dato inizio all'evacuazione perché non volevano lasciare testimonianze. Eravamo a dir poco 9-10 mila persone su una tradotta con una infinità di vagoni, ma tanto stipati che non potevamo neanche star seduti. Sembra una cosa impossibile, ma per 15 giorni e 15 notti siamo sempre stati in piedi. Eravamo sempre fermi, perché si viaggiava 1 ora al giorno e magari invece di andare avanti si tornava indietro, tanto non sapevamo dove si andava. Ad ogni modo sentiamo rumore di aeroplani, erano americani o inglesi o anche russi, che andavano a bombardare i tedeschi e invece, caro mio, incominciano dal fondo della tradotta e mitragliano e bombardano più non posso. Questi aviatori, come hanno visto venire fuori gente con la divisa a righe, hanno smesso subito, ma lì intanto era stato un macello, ne sono morti più di 1000, una 15 solo nel nostro vagone. E non è finita, ancora non è finita. Lei pensi l'Odissea, lì ci siamo ancora fermati, e poi ci hanno fatto andare via a piedi in una colonna interminabile e incontravamo colonne che venivano da altri campi con donne, bambini. Oh, ma una cosa! E ne ho visti tanti rimanere indietro e sentire la raffica di mitra e ammazzarli. Alla fine siamo poi arrivati a Bergen-Belsen. Guai lasciarsi ridurre in coda al gruppo. Quelli che rimanevano indietro, loro li coricavano nella cunetta, gli sparavano un colpo alla nuca e li lasciavano lì come dei cani, una moschettata alla nuca con un piede sulla schiena. Durante questa marcia che da Auschwitz andava a Ravensbrück, io non so quanti chilometri siano, perché non ho mai chiesto, so soltanto che giorno e notte abbiamo camminato come Pollicino seminava le briciole, noi seminavamo i cadaveri, perché può immaginare con la neve, senza mangiare, camminare giorno e notte. Ci hanno incolonnate tutte con la nostra gavetta, le coperte, lo zaino. Prima di partire siamo andate ancora a rubare qualcosa per coprirci e di lì abbiamo incominciato l'evacuazione. C'erano ancora le Aufseherinnen, praticamente erano le sorveglianti SS nei campi femminili. C'erano ancora le SS, c'erano ancora i cani, c'erano ancora tutti. Ci hanno seguiti fino al 1° maggio, quella notte lì ci hanno lasciati liberi. C'eravamo fermati in un grosso piazzale, come fosse piazza d'armi. Eravamo appena appisolate e allora quella ungherese mi dice: ragazza, ragazza, cosa c'è? Siamo libere, le Aufseherinnen sono scappate, tutti scappati. Non stai sognando, vero? Dice, no, no, no. Allora ho chiamato le altre. C'era Lidia, Adriana. C'era qualche altra italiana, adesso non mi ricordo. Oh, siamo libere. Adesso cosa facciamo? Allora, chi scappava di qua, chi scappava di là, chi urlava, chi piangeva, chi cantava. Eravamo 4.800 mi sembra, incolonnati a 6, accompagnati da SS che però non erano più le SS che ci avevano sempre seguiti, ma erano dei richiamati, dei vecchi. Io personalmente ero il più debole di tutti in quel momento, perché ero preso da una crisi di dissenteria, mi reggeva malapena. Se non avevo da attaccarmi al braccio di qualcuno, cadevo. Dopo 2 ore di marcia serrata, segniamo il passo. Eravamo proprio all'imbocco di una galleria senza uscita. Io penso che volessero eliminarci. I primi non hanno voluto entrare. È stata una fortuna che i primi hanno segnato il passo. Poche frazioni di secondo dopo si è sentito uno sparo. È stato come una scintilla. Chi si è ribellato, chi era vicino, è saltato sulle SS, hanno sparato. Insomma, in un amen ci siamo trovati liberi. Avevamo fatto 40 km al giorno senza mangiare. Eravamo state 74 ore senza toccare cibo e la gente moriva già per la strada. Io non mi fermavo mai. Anche quando davano quei 2 minuti di sosta, io camminavo sempre, perché ero sempre l'ultima, avevo i piedi gonfi. Un mattino mamma Rosa, che era andata a dormire in un pagliaio, ha detto «Copritemi e lasciatemi stare, perché io non posso più camminare. Ma no, vieni giù». Aveva le gambe così, mamma Rosa. Eravamo tutte così. Scendiamo giù. Non c'era più nessuno. Vedevamo tutto un parapiglia a scappare. Mamma Rosa, è finita la guerra. Abbiamo cercato un carretto e l'abbiamo messa sopra e cammina cammina arriviamo in una salita. Eravamo in 8, ma abbiamo dovuto far scendere mamma Rosa, che non potevamo tirarla su, perché eravamo proprio sfinite. Siamo andate avanti così poi. Alla fine ci siamo trovate proprio a Berlino, quando hanno preso la città, proprio in mezzo ai tedeschi, e tutto mitragliavano da tutte le parti, e ci siamo tutte perse, non ci siamo più ritrovate. Quando è morto il mio ultimo amico, mi sono trovato solo con dei russi, 9 russi e un italiano. Camminavamo lungo una ferrovia, per ripararci dal freddo siamo saliti su un vagone, fermo a un binario morto. Aveva ancora i fili spinati e i finestrini. Sentiamo un gran fracasso. La ferrovia correva lungo una strada. Sentiamo un gran fracasso ed è apparso il primo carro armato americano. Abbiamo abbassato gli occhi, abbiamo visto questo prigioniero morto. Era un russo che era morto da qualche minuto, lì con gli occhi aperti, magro, proprio. Allora cosa abbiamo fatto? Piano piano, con uno sforzo incredibile, l'abbiamo alzato in piedi e gli abbiamo messo il viso vicino alla finestrella perché vedesse quel carro armato. Mi ricordo che la prima pattuglia di soldati russi che è entrata nel campo di Monowitz il 27 gennaio 1945 era composta da soldati a cavallo, tutti vestiti di bianco, con tutte le buffetterie bianche e anche i cavalli bardati di bianco, per mimetizzarsi sulla neve, evidentemente. Questi 4 soldati sono rimasti allibiti, esterrefatti allo spettacolo di questo campo. Non avevano niente da darci, ci hanno dato del tabacco. Evidentemente era l'ultima cosa di cui noi avessimo bisogno, ma come atto di solidarietà è stato bello. Gli americani a Buchenwald sono arrivati alle 11:30, no? Ma noi era ormai libero tutto, eh? Perché i tedeschi avevano cominciato a levar fuori i russi dalle prime baracche e li fucilavano tutti, e allora ci hanno dato le armi, quelli che le avevano, perché c'era un'organizzazione dentro, le hanno date ai più forti, a quelli che stavano meglio, e hanno preso le sentinelle, e i tedeschi poi sono scappati via. Alle 11:30, quando sono arrivati gli americani, il campo era già libero tutto. Il 17 aprile del 45 sentiamo le batterie russe e le batterie americane, noi siamo in mezzo. Arrivano già sulle colline i primi carri armati americani. I tedeschi riescono a ributtare indietro i russi, ma non gli americani. Era una specie di sacca. E noi il 17 aprile ci autoliberiamo. Uccidiamo il capocampo tedesco, parecchi di noi vengono anche uccisi. C'è una lapide a Milano, a quelli di Zwickau. C'è una lapide con il nome dei caduti. Parecchi vengono uccisi. Comunque noi prendiamo il campo. Eravamo in uno stato che io per una rapa davo un braccio dalla fame che avevo, ma riuscimmo a prendere il campo. Un mattino ci siamo svegliati e non abbiamo più trovato nessuno. Lei si immagini svegliarsi al mattino. Era una giornata stupenda, liberi. Siamo usciti liberi. Insomma, avesse visto che roba. Non sapevamo più cosa fare. Alle 5 della sera eravamo tutti sul piazzale per la conta e tutto a un tratto sentiamo un colpo sul portone d'ingresso di Gusen. Un colpo, bon! È arrivato dentro un carro armato. Non capivo se era tedesco o se era americano o cos'era. So che ero in fila anch'io per l'appello. E quel carro armato fa un giro così. Si ferma, si apre la torretta. Addio! Abbiamo visto spuntare le mitragliatrici. Qui ci fanno fuori tutti. So che le gambe non mi hanno più retto, mi sono inginocchiato. E quell'ufficiale lì tira su la bandiera americana. Basta, io ho pensato, fatti forza che la guerra le finia, che la guerra è finita. E quei soldati americani cosa hanno fatto? Hanno preso un po' di sigarette, del cioccolato, quello che avevano. L'hanno buttato così, hanno fatto due giri e sono andati via, perché il fronte continuava. Si è vista venire giù la bandiera del Reich e è andata sulla bandiera bianca, dopodiché si sono aperti i cancelli, è entrato sto carro armato e lì hanno cominciato tutti a parlare. In quel momento sono successe delle cose meravigliose, per esempio dalle sartorie, perché c'erano le sartorie che facevano i vestiti per la SS, le giacche per i capi, è uscito uno striscione lungo una ventina di metri, che è stato appeso tra le due torri del portone principale di Mauthausen. Un ufficiale americano è salito sul balcone tra le due torri e con la traduzione di Giuliano Paietta ha fatto un discorso. Ha detto che la guerra stava finendo, che noi eravamo liberi, che purtroppo lui era solo l'avanguardia del grosso delle truppe, che non sapeva dell'esistenza di un campo di queste dimensioni e di questo tipo, che però avrebbe subito avvisato le truppe che nel giro di un giorno o due sarebbero arrivate e che ci avrebbero poi portato gli aiuti necessari. Da questi giacigli infami di questo spaventoso Revier, dove erano cadute tutte le prescrizioni igieniche, dove lo scenario era quello di un lazzaretto manzoniano, tutti quanti si alzavano, coperti di stracci, scheletriti, cercavano di andare incontro ai liberatori, erano gli americani, e alcuni rimasero delusi perché aspettavano i russi e gli voltavano le schiene, si allontanavano. Intanto si levavano inni, canti di varie nazionalità in varie lingue e io vi confesso che piansi tutto il giorno, proprio di un pianto irrefrenabile. Non riuscivo assolutamente a dominarmi e qualcuno morì dall'eccesso strabocchevole di entusiasmo. Poi sono andati via senza darci né da mangiare né da bere né niente e tutti i prigionieri, chi è scappato da una parte e chi dall'altra, ci siamo dovuti arrangiare. Il campo è stato preso dal caos totale. Nessuno voleva fare più da mangiare, nessuno puliva più le baracche e, dato che era scoppiata la dissenteria per il cambiamento di vito era una tragedia. Morivano come le mosche nei castelli, per la strada, mentre andavano al gabinetto. Tutto il blocco era un gabinetto e nessuno voleva più tenere pulito, perché eravamo liberi e nessuno voleva lavorare per gli altri. Allora l'organizzazione si è imposta, qualche volta anche con la forza, per fare pulizia nelle baracche, i lavori nelle cucine a turno, nazionalità per nazionalità, lasciando fuori naturalmente quelli che non ce la facevano. Intanto sapevamo che attorno a Mauthausen c'erano ancora dei combattimenti e avevamo paura del ritorno dell'SS, per cui abbiamo preso delle armi dall'armeria dell'SS. Le abbiamo distribuite per ogni nazionalità, a quelli che stavano meglio, a quelli politicamente più organizzati. Spagnoli in testa, perché gli spagnoli erano i più sfegatati. Erano tanti anni che stavano lì dentro. Hanno assaltato l'armeria, si sono armati e si sono disposti a semicerchio intorno al campo per la difesa. Gli spagnoli, che avevano la pelle che bruciava, sono andati a cercare la SS, che poteva benissimo tornare e farci fuori tutti. Anche i russi facevano la caccia. Ogni tanto c'era qualche SS che era vestito da zebra come noi altri. I russi se ne andavano in giro a prenderli, li cercavano. Pagina 301.